Michea. Michea è il profeta minore di cui tratteremo oggi. Il suo oracolo, il suo libro, inizia in questo modo. Parola del Signore, rivolta a Michea, il morastita, al tempo di Jotam, Acaz, Ezechia, re di Giuda. Visione che egli ebbe riguardo a Samaria e a Gerusalemme. Il profeta subito parla di sé nel suo libro e del tempo in cui visse. Tre sono le verità che emergono proprio da queste primissime parole. Il nome Michea, che significa chi è come Dio. Il tempo in cui visse è il periodo in cui regnarono, dice, Jotam, Acaz ed Ezechia, e perciò contemporaneo di Amos e di Isaia, siamo intorno al 7-800 avanti Cristo. Il paese in cui nacque, Moroset, infatti viene chiamato il Morostita. Poi anche a chi è indirizzato il suo oracolo. Samaria, capitale del nord, Gerusalemme, capitale del sud. Scrive perciò a tutto il popolo di Israele, che come sappiamo si è diviso in due, con le due diverse capitali. Purtroppo i due regni sono stati spesso in competizione tra loro. Michea ci dice anche, e questo è molto importante, forse la cosa più importante, ci dice anche da chi ha ricevuto la visione, da Dio stesso. Lui, il profeta, è solo il tramite di un messaggio, ma il messaggio è di Dio. Pietro ci ricorda, pensando a lui, come pensando un po' a tutti i profeti dell'Antico Testamento, Pietro dice, nessuna profezia proviene da una interpretazione personale, perciò pensiamo alle parole di Michea in questo modo. Infatti nessuna profezia, scrive Pietro, venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Quindi dobbiamo intendere, capire la profezia di Michea in questo modo. Il suo oracolo inizia con un richiamo preciso, un richiamo all'ascolto. Ascoltate, o popoli tutti, presta attenzione, o terra, con tutto quello che è in te. Il richiamo all'ascolto è sempre opportuno e anche stamattina. Opportuno più che mai, oggi più che mai. Credo proprio nella necessità di questo richiamo. Ogni volta che noi siamo di fronte alla parola di Dio. Anche in questo momento il Signore ci dice tu per tu, no? A ciascuno e a tutti insieme, ascolta, ascoltate. Tutto lo scritto di Michea è un altalenarsi di denunce e minacce, un po' come tutti, come abbiamo visto, i profeti minori. Minacce per il peccato e parole di conforto e di speranza. Naturalmente, se avete notato, l'abbiamo visto anche negli altri profeti, la denuncia cade soprattutto sulla corruzione di chi aveva il potere temporale religioso del tempo. Non meravigliamoci più di tanto per certi comportamenti dei capi politici religiosi di oggi. È sempre stato così, miei cari. Sempre. Da Caino in poi il cuore dell'uomo è sempre stato lo stesso. E uguali sono anche le manifestazioni, almeno certe manifestazioni del peccato. Ora andiamo allo scritto di Michea. Nel cuore proprio dello scritto di Michea c'è una chiara profezia messianica. Michea scrive una profezia che poi viene ripresa pari pari da Matteo. Bellissima. State ascoltando? Allora le leggo. Ma da teo è o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te, piccola, uscirà colui che sarà il dominatore di Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. In questa profezia di chiaro sapore messianico è insita l'idea che qualcosa di immenso, qualcosa che dice le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni, qualcosa di immenso che nasce dal piccolo, un piccolo paese, Betlemme, un insignificante paese. Colui che ha dato significato alla storia nasce da qualche cosa di insignificante. Un piccolo paese che era solo un borgo vicino alla capitale, Gerusalemme, è il luogo di nascita del dominatore di Israele, appunto le cui origini risalgono ai tempi antichi. Questo piccolo paese, poi, un fatto curioso, ma significativo, questo piccolo paese, Betlemme, la casa del pane, ha dato i natali anche ad un altro illustre personaggio, Davide. Davide era di Betlemme e molto probabilmente il luogo dove i pastori che hanno visto gli angeli annunciare il Natale era il posto dove Davide andava a pascolare il suo gregge. Era lo stesso. Analizziamo il testo di Michea alla luce del resto dello scritto. I passi che precedono questo sono dedicati, non abbiamo tempo, sono sei capitoli, non abbiamo tempo per leggerli tutti, ma i passi sono dedicati alla sofferenza del popolo e alla sua liberazione. Soffri, dice Michea, e gemi, figlia di Sion, come donna che partorisce, perché ora uscirai dalla città, abiterai per i campi e andrai fino a Babilonia. Là però, a Babilonia, tu sarai liberata. Là il Signore riscatterà, ti riscatterà dalla mano dei nemici. Fin dall'antichità, le doglie del parto, no, sono considerate l'apice della sofferenza umana. Io non l'ho provate, per ovvie ragioni, ma penso che tutte le donne che sono state mamme, no, sanno di che cosa parlo. Tutto questo per descrivere la sofferenza del popolo. E sappiamo che quello che descrive Michea si avvererà poi alla lettera. Il popolo ebraico ha dovuto subire molti periodi di sofferenza, molte volte è stato nella dolorosa condizione delle doglie. Oggi, a distanza di tanti secoli, a distanza di tanti anni di storia che gli sono passate sulle spalle, è ancora presente tra noi. E questo è un segno, miei cari, della potenza, della misericordia di Dio. Questa pazienza di Dio verso il popolo è sottolineata nella stupenda conclusione del libro, quando Michea dice: quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace, attenzione, sono parole stupende, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Tu mostrerai la tua fedeltà, o Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, come giurasti ai nostri padri fino ai giorni antichi. Questo passo di Michea, che abbiamo letto, è ricordato nel Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico. In questa festività del Capodanno ebraico, che dura due giorni tra settembre e ottobre, ogni ebreo è chiamato a prendere un sasso e a gettarlo nell'acqua, fiume o mare che sia, per ricordare proprio la misericordia di Dio che ha gettato i nostri peccati in fondo al mare. Sarebbe buono anche noi un gesto simile per ricordare la misericordia che Dio ha avuto per noi. È un gesto molto significativo che vale la pena di provare. Ripeto, la presenza del popolo ebraico ancora oggi ci aiuta a ricordare che il nostro Dio è un Dio misericordioso, se mai ce lo fossimo dimenticato, che sa portarci dalla sofferenza alla gioia, dalla schiavitù alla libertà. Nella nostra carrellata dei profeti minori, non so quanti vi ricordate, abbiamo fatto Abdi, abbiamo fatto Amos, in tanti, abbiamo visto che c'è una costante in tutti i loro libri, la denuncia del male, come abbiamo detto, soprattutto verso chi detiene il potere. Anche questo, sapete, è un compito profetico. Anche questo è profezia, che spesso purtroppo è disatteso dai credenti. Inoltre Michea, per esprimere la sua sofferenza per il peccato dilagante nel popolo, ma ripeto soprattutto in chi deteneva il potere, ha detto qualche cosa di inusuale. Per questo, per il peccato, io piangerò, io griderò, andrò scalzo e nudo, alzerò lamenti come lo sciacallo, grida lugubri come lo struzzo. La sua piaga, infatti, è incurabile, si estende fino a Giuda e giunge fino alle porte del mio popolo, fino a Gerusalemme. Non so se Michea lo ha fatto veramente quello che ho scritto, ma io credo di sì. Noi, esortati dalla Scrittura, preghiamo per i nostri governanti, e questo è buono, questo è giusto, ma siamo capaci di mettere in atto questo atteggiamento profetico? Abbiamo il coraggio di denunciare il male come ha fatto Giovanni il Battista a costo di perdersi la testa? Purtroppo, e questo mi rammarica certamente di dirlo, purtroppo la Chiesa, la storia ci insegna che la Chiesa, almeno una parte rilevante di essa, ha sostenuto il male e chi lo stava commettendo piuttosto di denunciarlo. Purtroppo questo è avvenuto nella storia e questo richiamo credo che sia da ascoltare. Osserviamo bene la Scrittura. In essa, la Bibbia intera, è descritto l'amore di Dio, la sua misericordia verso chi ha alzato il pugno contro di Lui, spesso, ripetutamente. La grandezza della sua misericordia la vediamo in tutto il suo splendore nella croce. Dio ci dice continuamente che ci ama e che vuole il nostro bene. Ci crediamo? Ma come lo fa? Come lo fa? Non posso mai dimenticare che Paolo inizia a parlare del Vangelo, ossia del messaggio di salvezza per tutti gli uomini, proclamando l'ira di Dio sul peccato. Prima di dirci che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, la Bibbia ci ricorda che il salario del peccato è la morte. Non possiamo proclamare la salvezza se prima non parliamo, non sottolineiamo, non annunciamo da che cosa dobbiamo essere salvati. Probabilmente non mi vedrete mai come Michea andare in giro nudo e scalzo e ululante come uno sciacallo. Però come lui vorrei ricordare a me stesso e a tutti voi questa verità descritta da Michea, descritta con queste parole. Guai a quelli che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro letti per eseguirlo allo spuntare del giorno, quando ne hanno il potere. Michea, da buon profeta, sottolinea anche le esigenze di Dio verso l'uomo. Dice nel suo scritto: «O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene». Questo possiamo prendere per noi. Allora, Marco, Dio ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro chiede da te, Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente col tuo Dio? È un messaggio che è detto, una domanda che è rivolta a ciascuno. Giustizia, misericordia, umiltà. Il nostro modo di dire sono queste, il nostro modo di dire ti amo a Dio. Spesso lo diciamo, no? Così. Bene, Dio, mi ami? Misericordia, giustizia, umiltà devono essere pregnanti nella tua vita. Rispondere positivamente alle richieste di Dio è il modo migliore per amare Dio, per adorarlo, per lodarlo con uno spirito di riconoscenza. Una cosa è certa, miei cari, che con Dio non potremmo mai avere un rapporto paritetico. Non è il nostro amicone. Anche l'amore per lui è subordinato all'ubbidienza. Gesù l'ha detto chiaramente: mi amate? Dite che mi amate? Osservate i miei comandamenti. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Se uno mi ama, osserva la mia parola. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. Vedete l'insistenza di Gesù. Non dire per favore, mi ami, e poi fai quello che ti pare. Non me lo dire. Questa insistenza di Gesù non può essere considerata secondaria. Allora, il nostro cuore, il mio cuoricino, è senz'altro più piccolo e misero di Betlemme. Inoltre è arido, come un ramo secco. Ma come può praticare la giustizia? Come può far defluire da sé la misericordia? Nel nostro cuore abbonda la superbia, come può esprimere l'umiltà? Giustizia come Dio è giusto, misericordia come Dio è misericordioso, umiltà come quella che ha caratterizzato Gesù. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale un atto profondo di umiltà. Ci rendiamo conto, miei cari, che ciò che il Signore chiede a noi, noi non lo possediamo, non lo abbiamo, non possiamo produrle. Noi nella nostra piccolezza, nella nostra fragilità, noi che dobbiamo combattere, almeno io giornalmente, con i mille problemi che il mio carattere crea, come posso soddisfare le sue esigenze? Un passo della lettera ai Romani è illuminante. Se Cristo in voi, nonostante il corpo morto, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo dello spirito che abita in voi. Spiritualmente parlando, il nostro corpo, che equivale alla nostra persona, è un cadavere. È un cadavere. Siamo dei cadaveri, spiritualmente parlando, incapaci di soddisfare le esigenze di Dio. ma nella sua misericordia Dio dà vita a questo corpo. È lo Spirito Santo in noi che ci permetterà di essere come Dio vuole. Vivere secondo le esigenze di Dio è qualcosa di grande, è qualcosa di immenso, molto più grande di quello che possiamo immaginare e pensare. E di questo forse non ce ne rendiamo conto. E questa grandezza è resa possibile grazie all'intervento di Dio. In una stalla di un piccolo paese prende forma di servo colui che è il Figlio di Dio, Dio stesso incarnato. È l'immenso che scaturisce dall'infimo. Colui che ha dato significato alla storia e alla nostra vita nasce proprio dall'insignificante. La stessa cosa Dio vuole fare con ciascuno di noi, in ciascuno di noi. Dio ha voluto, scrive Paolo, ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, speranza di gloria. Cristo in noi, tramite lo Spirito Santo, è la possibilità che Dio ci dona per vivere come Lui vuole, per essere come Lui desidera. Penso che possiamo fare nostra la preghiera di Agostino quando dice: dammi, Signore, quello che mi chiedi e poi chiedimi quello che vuoi. È vero, non mancheranno le cadute nella nostra vita. Non possiamo evitarle. Non provarci neanche. Non puoi evitare le cadute. Ma in noi c'è la certezza, quella certezza che Michea esprime in questo modo. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore. Spererò nel Dio della mia salvezza. Il mio Dio mi ascolterà. Non ti rallegrare di me, o mio nemico. Se sono caduto, mi rialzerò. Se sto seduto nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Questo è quello che Dio ha fatto nella storia. Questo è quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Che Dio vi benedica.